Radio Emilia Romagna Musica. Scelto per voi.
Gruppo Carinistico Budriese.
Il concerto di ocarine al Crystal Palace. Un concerto di ocarine significa musica suonata su strumenti in terracotta, chiamati ocarine. Gli ocarinisti, vestiti nei loro pittoreschi costumi, si sono presentati alla Handel Orchestra e sui loro strumenti, chiamati ocarine, hanno suonato una selezione di brani d'opera con perfetta abilità in una esecuzione brillante. Una selezione da Il Trovatore, seguito dall'Ouverture dal Guglielmo Tell, hanno sorpreso quanto entusiasmato il pubblico. Ma il grande successo è stato una polca, con l'accompagnamento del canto degli uccelli, quest'ultimo imitato alla perfezione da uno degli ocarinisti. Comunque, l'effetto di tutto il concerto è stato eccellente e i suonatori sono stati richiamati a ricevere i complimenti del pubblico dopo ogni chef d'oeuvre. Non abbiamo alcun dubbio che questi concerti attrarranno folle di visitatori, non solo per la loro novità e le loro peculiarità, ma per l'eccellenza intrinseca delle selezioni musicali e per l'abilità degli esecutori. La difficile ouverture del Guglielmo Tell è stata resa con tutto il fuoco e la precisione di un'intera orchestra. Così scriveva il londinese Daily News il 13 luglio 1874. Ovunque andassero, i musicisti della Société des Concertistes Italiens, surnommé Les Célèbres Montagnards des Apennins, il nome con cui si presentava il gruppo ocarinistico a quei tempi, riscuotevano un successo stupefacente. Berlino, Vienna, Londra, Parigi, New York. le capitali della cultura occidentale dell'Ottocento accolsero gli ocarinisti con grande calore ed interesse. Manifestazioni di grande importanza, a cominciare dalle esposizioni internazionali di Londra, di Parigi, di Palermo, furono teatro dei concerti di questo gruppo. Grandi palcoscenici ospitarono le loro esibizioni, furono chiamati a suonare alla corte degli zar, così come al celebre Moulin Rouge di Parigi. Questo periodo di successi terminò dopo una trentina d'anni con l'Italia giolittiana e solo dalla fine degli anni 20 del Novecento il gruppo ocarinistico budriese, sotto la guida di Alfredo Barattoni, che lo dirigerà fino alla sua morte nel 1948, riprese il proprio cammino. Ma ormai i tempi erano cambiati ed il gusto musicale anche. Dunque, l'attività dei musicisti budriesi non ebbe più quel respiro internazionale che li aveva resi celebri mezzo secolo prima. Nonostante ciò, per quasi 20 anni gli ocarinisti si esibirono nei teatri italiani, conseguendo anche successi clamorosi. Suonarono alla radio e incisero vari dischi per la Columbia e per la Voce del Padrone, riservandosi sporadiche apparizioni all'estero. Dal dopoguerra fino alla fine degli anni 70, il gruppo ocarinistico budriese lasciò un po' da parte le trascrizioni operistiche ottocentesche per dedicarsi completamente all'esecuzione di musiche folcloristiche, fino ad assumere nell'immaginario collettivo uno stretto legame con la cultura contadina e popolare. L'uso dell'ocarina nel liscio e nelle orchestre da ballo ne garantì in qualche modo la notorietà a livello regionale, ma la legò anche ad un modo di fare musica che, per quanto rispettabile, poco aveva a che fare con le vere radici dello strumento e dei musicisti delle origini. Alla fine degli anni 70 l'ultimo gruppo si sciolse definitivamente. E l'amministrazione del comune di Budrio, intravedendo il pericolo di una grave perdita per il patrimonio musicale del paese, decise di istituire una scuola di ocarina, con l'aiuto di alcuni componenti del vecchio gruppo. Da questa scuola e dalla passione di musicisti di formazione classica è nato l'attuale gruppo ocarinistico budriese, il cui intento principale è quello di rilanciare, attraverso un'intensa attività concertistica nazionale ed internazionale, l'ocarina e la sua tradizione musicale. I giorni nostri del gruppo ocarinistico budriese ce li facciamo però raccontare dagli stessi protagonisti. Grandi successi in tutto il mondo, in particolare in Estremo Oriente, Corea del Sud e Giappone. Un libro, a cura di Claudio Cedroni, sulla storia di questa tradizione musicale tutta emiliana, il Settimino di Ocarine, per il quale ha dato un contributo anche la Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. e ultimo in ordine di tempo, il concerto dal vivo tenuto il 3 dicembre nella sede di Radio Clara, nella città belga di Gand. Prima di parlare con Claudio Cedroni, autore del libro e settima ocarina del gruppo, e con Oderso Rubini, il coordinatore o manager, se così possiamo dire, dell'ensemble budriese, vogliamo citare tutti i componenti. Il gruppo ocarinistico budriese è così composto. Prima ocarina Fulvio Carpanelli, seconda ocarina Fabio Galliani, terza Marco Venturazzo, quarta Emiliano Bernagozzi, quinta Piero Callegari, sesta Gianni Grossi, settima Claudio Cedroni. Le musiche trasmesse fanno parte del CD Contemporary Earth. Rondini di Stefano Franceschini, La ballerina di Tiziano Popoli con la collaborazione di Cristina Zavalloni, Ganz am Spiegel di Emilio Galante, Comments di Marco Bertoni, Te len froaktiken es te anderni di Sebastian Bratt.
Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna a Claudio Cedroni, autore del libro Il settimino di ocarine e settima ocarina del gruppo. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno.
L'ocarina terra che suona. Ci racconta brevemente questo strumento, la storia di questo strumento, spiegandoci anche cosa c'è in esso di emiliano, cioè della cultura popolare dei contadini.
Dunque, diciamo che l'ocarina è oggi uno strumento musicale a fiato, normalmente creato in terracotta come il suo materiale, diciamo, principale, e diciamo, ha un'origine tutta italiana. È nato a Budrio, questo paese vicino a Bologna, in provincia di Bologna, nel 1853, ma diciamo, quando fu pensato, non fu pensato per essere uno strumento musicale, bensì inizialmente l'inventore, che era Giuseppe Donati, che era un fornaciaio, quindi lavorava in una fornace, cosa aveva fatto? Aveva fatto uno scherzo fondamentalmente, cioè ha pensato di utilizzare i fischietti in terracotta, che erano sostanzialmente dei giocattoli che venivano prodotti e realizzati e venduti nei mercati di tutti i comuni italiani, ma anche in tutto il mondo, ed erano dei piccoli oggettini di terracotta che raffiguravano degli animali o delle persone o delle forme che, soffiando all'interno, producevano uno o due suoni, avevano un foro, due diciamo, per esempio, da questo punto di vista interessantissimo è, c'è un museo del fischietto sull'altopiano di Asiago a Cesuna, dove c'è questo bellissimo museo sul fischietto in tutto il mondo, in tutte le sue rappresentazioni che ci sono state nel mondo, perché è una cosa fondamentalmente antica come l'uomo, cioè acqua, terra, aria e fuoco, perché sono tutti gli elementi della natura che l'uomo ha sempre utilizzato per produrre dei suoni. Quindi Donati inizialmente pensava di fare uno scherzo, quindi di aggiungere qualche foro per riuscire a fare qualche piccola melodia in più, quindi in realtà inizialmente è nato come un gioco più che altro. Poi in realtà Donati, insieme a alcuni amici che insieme a lui suonavano nella banda di Budrio, provarono a cercare di realizzare una forma, uno strumento sempre in terracotta che potesse fare più note, anche per fare delle melodie un pochino più evolute. E quindi iniziò un lavoro di esperimenti, tante forme, tanti tentativi, che durò circa 10 anni, quindi fino verso il 1863, quando Donati e i suoi amici riuscirono a formare, a creare, diciamo, uno strumento che riusciva a fare una scala cromatica completa, e mantennero il nome di ocarina, perché ocarina era un'ochetta, il fischietto fatto a forma di ochetta, quindi quello era il nome del fischietto, ma mantennero il nome di ocarina anche a questo nuovo strumento musicale, che riusciva inizialmente a fare una scala cromatica. E da lì, sempre studiando le possibilità e in maniera analoga a quanto avviene nelle bande musicali, cercarono di costruire degli strumenti più grandi o più piccoli per creare una vera e propria famiglia di strumenti musicali, tutte ocherine, per cui riuscirono a creare le ocherine basse, quelle di grossa dimensione, e le ocherine acute, quelle di con suoni più squillanti. E questo arrivò intorno al 1863 e da lì incominciò, così un po' per scherzo, un po' per gioco, sia una tradizione di costruzione, ma soprattutto, e fu la cosa più importante che insieme alla costruzione è rimasta fino ad oggi, è nata la tradizione dei gruppi musicali, quindi una prassi di arrangiamento che è nata proprio a Budrio e si è tramandata da allora fino ai giorni nostri, di arrangiare per una formazione fatta di 7 ocherine, tutte diverse come estensione e dimensione, che dà la possibilità di suonare sostanzialmente qualsiasi tipo di musica. Quindi è nata anche questa tradizione del settimino di ocherine, che è il titolo poi del libro che ho scritto, che racconta appunto questa storia sia della costruzione che della prassi musicale, due tradizioni nate a Budrio, e che sono arrivate fino ad oggi, tanto che si sono espanse poi in tutto il mondo, e il nome ocherina è una parola italiana, un idioma italiano, che in tutte le lingue del mondo viene detta e chiamata così, quindi come dopo spaghetti, pizza e cappuccino abbiamo anche la parola ocherina, che è internazionale, e in tutte le lingue del mondo qualsiasi oggetto, qualsiasi flauto globulare, perché questo è il nome tecnico, che produce dei suoni di qualsiasi forma, materiale, numero di fori, viene chiamato propriamente o impropriamente ocarina. Quindi questa è anche una parola italiana anche molto importante, ecco, diciamo, in questo piccolo mondo molto particolare e curioso.
Cos'è che ha... Sì, volevi aggiungere qualcos'altro?
No, ecco, per cui ecco, la tradizione, volevo collegarmi alla domanda iniziale, la tradizione italiana non era tanto una tradizione di tipo contadino, bensì è una tradizione legata all'uso del fischietto, con tutte le sue, i suoi utilizzi, sia ludici, di gioco, diciamo, per i bambini, ma anche di richiamo, di utilizzo nella caccia, per cui il fischietto è, diciamo, l'origine, diciamo, di questo strumento, che poi ha avuto una sua dimensione vera e propria di strumento musicale. Questa è stata la genesi.
È uno strumento che oggi affascina non solo chi lo utilizza e le zone limitrofe, ma affascina anche le platee di tutto il mondo, in particolare quelle orientali, giusto?
Sì, assolutamente sì. La cosa incredibile che abbiamo scoperto toccando con mano, perché faccio parte del gruppo carinistico budriese, che è il gruppo storico, diciamo, che a Budrio mantiene questa tradizione, nell'aprile del 2010 siamo stati invitati in Corea del Sud per una tournée, e lì abbiamo scoperto con grande stupore che l'ocarina è uno strumento di massa, cioè solo in Corea del Sud ci sono 600.000 persone che suonano questo strumento, è insegnato nelle scuole elementari, ma come in Corea del Sud c'è un movimento di massa in Giappone, in Cina, soprattutto anche a Taiwan, per cui c'è veramente un mercato, un numero incredibile di fabbriche di ocarine di tutte le tipologie, dalla terracotta alla plastica, metodi, concerti, concorsi di ocarina, per cui nell'Oriente in particolare l'ocarina è diventato uno strumento assolutamente molto molto importante, questo probabilmente perché è uno strumento che ha un suono produrre delle melodie molto vicine, diciamo, alla cultura orientale, per cui ha attecchito moltissimo. Però per esempio un altro continente dove l'ocarina ha un'altra sua importanza, per esempio sono gli Stati Uniti o l'America del Nord, dove anche qui le cose curiose, l'ocarina è molto conosciuta grazie a un videogame per la Nintendo, si chiama La Leggenda di Zelda, che è uno dei videogame più antichi, più vecchi diciamo, perché è nato nel 98 questo videogame, dove il protagonista deve trovare questa ocarina magica nell'ambito del gioco, per cui i teenager americani conoscono tutti quanti l'ocarina, vogliono avere tantissimo, vogliono avere questo piccolo strumento, ed è conosciuto grazie al videogame della Nintendo, quindi anche queste cose. Poi diciamo ci sono le evoluzioni le più disparate, per esempio anche per l'iPhone è stata fatta un'applicazione che si chiama Ocarina, per cui soffiando nel microfono dell'iPhone vengono simulati quattro fori per fare un'ocarina simile a quella che inventò Donati alle origini, e tramite l'iPhone è possibile suonare l'ocarina. E sono sorti addirittura dei gruppi che suonano dei pezzi solo per iPhone ocarina, ecco, quindi la fantasia è sfrenata da questo punto di vista.
Una tradizione lunga, 150 anni, quella dell'ocarina, appunto a partire dalla terra per poi arrivare, come raccontava, all'iPhone. E domani come sarà?
Domani l'ocarina si sta molto sviluppando, adesso in Italia stiamo cercando anche con l'aiuto della regione Emilia-Romagna, del comune di Bologna e del comune di Budrio, stiamo cercando di valorizzare nuovamente questo strumento, perché in Italia fondamentalmente è andato dimenticato o è relegato a un ambito fondamentalmente folkloristico. Nell'immaginario collettivo l'ocarina viene visto come uno strumentino da folklore. In realtà ha delle potenzialità musicali interessantissime e con la nostra attività, con i concerti che stiamo facendo in Italia e all'estero, stiamo cercando di far rinascere, diciamo, l'interesse per questo strumento anche in ambito didattico, quindi promuovendolo nelle scuole e anche per cercare di mantenere la tradizione costruttiva qui in Italia. Diciamo che in Oriente soprattutto la nuova frontiera è fondamentalmente là, perché diciamo, gli orientali hanno cominciato una produzione di massa, anche per esempio con l'ocarina in plastica che è molto economica, se cade non si rompe a differenza di quelle di terracotta, per cui c'è un grandissimo coinvolgimento nelle masse dei bambini, per esempio nelle scuole, e quindi diciamo a livello quantitativo sicuramente il futuro oggi è assolutamente in Oriente. Poi c'è anche un discorso evolutivo in termini di costruzione dello strumento, perché stanno nascendo sempre più costruttori che realizzano le cosiddette ocarine multicamera, cioè con un unico strumento avere la possibilità di inglobare due o tre ocarine, addirittura quattro in certi casi, con estensioni diverse. Questo per ampliare l'estensione musicale, la gamma sonora, diciamo, realizzabile con un unico strumento. Quindi ci sono più imboccature per le labbra, diciamo, per il fiato, e con un unico strumento oggi è possibile, oltre ad avere un'estensione molto ampia, estensione sonora, possibilità anche di creare armonie, cioè creare con uno strumento a fiato due note in contemporanea, cosa molto rara che possono fare pochissimi strumenti a fiato anche della musica classica, per cui in realtà ci sono degli sviluppi veramente molto interessanti, dove i costruttori, diciamo, più affermati in tutto il mondo, anche i costruttori italiani, si stanno cimentando, perché questo diciamo sta diventando una nuova frontiera per questo strumento, per cui assolutamente
un futuro molto positivo.
Sì, ma questo si sta affermando sempre più e stanno comparendo sempre più frequentemente dei virtuosi di questo strumento, che viene utilizzato indifferentemente nell'ambito della musica classica, della musica jazz, della musica popolare o tradizionale di ogni singolo paese. Per cui è uno strumento assolutamente poliedrico, molto molto bello da ascoltare, ma anche molto divertente da suonare. Questa è la cosa bella e l'occherina, che colpisce e raggiunge tante persone quando la sentono suonare.
Bene, Claudio, la ringraziamo tantissimo e in bocca al lupo per i prossimi progetti.
Grazie mille, grazie a lei, arrivederci.
Parliamo con Oderso Rubini, coordinatore dell'ensemble budriese. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Qual è la dimensione moderna di questo strumento? Ovvero, si può parlare per l'ocarina di sonorità contemporanee?
Ma ovviamente dal mio punto di vista sì, e soprattutto quando abbiamo a che fare con un ensemble di ocarine, con il settimino, che è la formazione classica di un gruppo di ocarine, e poi c'è anche una parte legata all'evoluzione dello strumento. Adesso stanno diventando sempre più frequenti i musicisti che utilizzano ocarine a doppia o addirittura tripla camera, e questo ovviamente offre ai musicisti molte più potenzialità, eccetera. Poi ovviamente ci sono le differenze tra le ocarine che sono costruite qui da noi in Emilia Romagna oppure quelle che sono costruite soprattutto in Oriente, in Giappone e in Corea in particolare, anche in Cina fra un pochino, e lì sono differenze che ovviamente riguardano fondamentalmente le scelte che ogni singolo musicista fa rispetto al proprio strumento, però ci sono delle differenze che sono percepibili.
L'ocarina è un made in Emilia Romagna, secondo lei è un made in Emilia Romagna che può imporsi come strumento di dialogo culturale nel mondo?
Ma assolutamente sì, tutto il lavoro che abbiamo fatto con il gruppo carinistico budriese, anche con l'amministrazione di Bologna e di Budrio in questo periodo è proprio basato sulla potenzialità che lo strumento, che è l'unico costruito, inventato e pensato in Emilia Romagna, le potenzialità che ha di essere uno strumento appunto di dialogo culturale con il resto del mondo. Non è un caso che gli incontri con i musicisti, soprattutto quelli dell'Oriente, ma non solo, sono sempre molto fruttiferi, fruttuosi, diciamo così, e questa cosa che l'ocarina, comunque si chiama ocarina in tutto il mondo, che quindi riporta alla nostra regione, secondo me è un fatto fondamentale, nel senso che tramite le ocarine, il gruppo di ocarine si riescono, e le sue, anche le sue sonorità, la sua sonorità, si riescono veramente a fare attività e a proporre progetti molto interessanti sia musicalmente che culturalmente. Non è un caso che recentemente col GOB, col gruppo carinistico budriese, siamo stati a fare un progetto, a realizzare un progetto per la radio belga. Il gruppo andrà in Corea l'anno prossimo e probabilmente anche a Taiwan. Stiamo discutendo per una tournée in Giappone per il 2014, quindi e tutto questo nasce perché l'ocarina è un prodotto tipicamente emiliano, della terra emiliana, diciamo così.
Grazie.
Grazie mille a voi. Thank you.